Wiki Radio. La retata contro giustizia e libertà, raccontata da Mimmo Franzinelli.
Giustizia e libertà nasce a Parigi da un evento straordinario, la clamorosa evasione dal confino di Lipari di Carlo Rosselli, Emilio Lusso e Francesco Fausto Nitti nel luglio del 1929. Arrivano a Parigi e è un evento che veramente mette in crisi l'immagine del regime fascista. Qui si trovano con Gaetano Salvemini, storico pugliese, emigrato politico, e nasce l'idea di un movimento di tipo nuovo. I vecchi partiti, sostiene Rosselli, hanno fatto il loro tempo. Bisogna insorgere per risorgere, e questo è lo slogan. E il logo di Giustizia e Libertà è una spada fiammeggiante. L'obiettivo? Una opposizione interna in patria al fascismo. Teniamo conto che fine anni 20, inizio anni 30, soltanto i comunisti sono rimasti a svolgere un'azione in prima linea dentro l'Italia. Gli altri sono tutti scomparsi e sono oramai all'estero. I comunisti e ora Giustizia e Libertà. Peraltro in pessimi rapporti tra di loro, perché i comunisti, attraverso il loro leader Togliatti, vogliono essere i soli rappresentanti dell'antifascismo e definiranno addirittura Rosselli, Giustizia e Libertà l'ala sinistra del fascismo. Erano d'altronde gli anni della teoria sciagurata del socialfascismo. Il primo centro interno di Giustizia e Libertà viene costituito da Ernesto Rossi, Ferruccio Parri, Riccardo Bauer e viene sgominato con un colpo durissimo nell'ottobre del 1930 grazie alla delazione di Carlo Del Re, è un loro affiliato di simpatie massoniche, che per questioni personali, salvarsi dalla rovina, si tramuta in delatore. Da quel punto una lentissima ripresa e la nuova capitale, il baricentro di Giustizia e Libertà in Italia, si sposta da Milano a Torino. E a Torino nasce quella che gli studiosi poi definiranno cospirazione degli intellettuali. Per un movimento politico di opposizione, un'opposizione illegale e clandestina, è fondamentale un centro interno. Altrimenti si perdono i rapporti con la situazione reale in Italia. Bisogna peraltro rilevare che tra il centro interno torinese e quello parigino di Carlo Rosselli c'erano delle discrepanze, delle diversità di accenti. In particolare l'utilizzo della violenza e le linee d'azione. Violenza sotto forma di attentati dimostrativi, e questa era una teoria di Carlo Rosselli, e invece su questo erano molto più cauti i torinesi. E poi, in secondo piano, una strategia tirannicida, perseguita sempre da Rosselli, di attentati al duce. Diciamo che tutto sommato i torinesi erano più moderati e più inclini a una elaborazione intellettuale che sviluppa quei fermenti di tipo liberale socialista che sono propri di Carlo Rosselli. L'azione interna, grazie al gruppo torinese, evita il vicolo cieco nel quale sono caduti i socialisti e il grande raggruppamento di concentrazione di azione antifascista, oltre al Partito Repubblicano. Si sono isteriliti senza più contatti con la patria e vivono in una diaspora dove prevale la discordia, polemiche di tipo personalistico, elaborazioni astratte, schematismi, si dibattono in un circolo vizioso in cui spie, militanti che cedono di colpo, introducono elementi di diffidenza, confusione, mistificazione e anche spionaggio. Per cui questi esuli si sono trasformati, come li chiama Mussolini per togliere legittimità, in fuoriusciti, in imboscati della storia, così lui li chiama. Ecco, Giustizia e Libertà invece si ribella a questa dimensione residuale, si batte sulle barricate e Torino è l'avanguardia di questo antifascismo di tipo nuovo.
E chi era, per il giovane Paietta, ragazzo rosso, come ti sei definito, il medico e pittore Carlo Levi?
Vedo con piacere che anche la questura fascista si sbagliava, perché quando fu arrestato il gruppo degli intellettuali torinesi, io ero già in carcere per la seconda volta. Credo che sia interessante questo accostamento poliziesco, perché sta a indicare che l'antifascismo torinese, nelle sue due facce, quella del movimento operaio, diciamo quella di Gramsci e quella di Gobetti. Carlo Levi rappresentava quindi per me come una figura simbolica di questi intellettuali torinesi, i quali non solo non avevano ceduto, ma avevano capito che la resistenza si collegava a un contatto col movimento operaio. Per questo, quando ci incontrammo a Roma dopo la liberazione, Carlo Levi dirigeva il quotidiano di Giustizia e Libertà, possiamo dire ci rincontrammo.
Da Torino giungono a Parigi attraverso dei messaggi clandestini affidati ai contrabbandieri, articoli, elaborazioni intellettuali per il settimanale Giustizia e Libertà. Vediamo un po' queste figure di cospiratori e facciamo una breve riflessione sulla cospirazione, sull'essere costretti ad agire nella clandestinità, sul prestare il fianco in modo inconsapevole a infiltrazioni. Sono quasi tutti giovani questi cospiratori torinesi, tranne il grande vecchio Augusto Monti, classe 1881, docente di lettere al liceo Massimo D'Azeglio, che è veramente una fucina di antifascismo. Aveva aderito al movimento degli ex combattenti del primo dopoguerra insieme a Lusso e a Salvemini e aveva collaborato, metà anni 20, alle riviste di Piero Gobetti. Augusto Monti verrà arrestato nel 1934. Lui è il maestro di questi giovani e viene condannato a 5 anni dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato.
Gli arrestati vengono denunciati e condannati dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, la mostruosa macchina giudiziaria creata dal fascismo nel 1926 per sanzionare qualunque arbitrio dell'ovra, la polizia politica, e soddisfare ogni esigenza dello Stato partito.
Nel corso dei suoi 17 anni di attività, durante i quali ogni forma elementare di giustizia fu apertamente violata, al Tribunale Speciale furono denunciati per motivi politici oltre 5.000 persone.
Il Tribunale Speciale emise ben 42 condanne a morte, di cui 31 eseguite, ed erogò quasi 28.000 anni di reclusione.
Secondo alcune stime, il 40% dei condannati dal Tribunale Speciale furono dei giovani, e il 90% di questi giovani furono giovani comunisti.
Tra i suoi allievi, primeggia Carlo Levi, 1902, collabora alla rivoluzione liberale di Gobetti, è un personaggio molto eclettico. Si laurea in medicina, soggiorna spesso a Parigi, si interessa alla vita artistica, diventa un grande pittore e un notevole scrittore. Nel 1931 aderisce a Giustizia e Libertà. Insieme a lui si ritrovano Vittorio Foa, del 1910, quindi è giovanissimo. Si laurea in giurisprudenza nel 1931 e due anni dopo aderisce anche lui a Giustizia e Libertà. Della stessa età è Massimo Mila, altro allievo di Monti, insieme a Cesare Pavese e a Norberto Bobbio. Si laurea nel 1931 con una tesi sul melodramma di Verdi. È un pioniere dell'alpinismo. Nel 1929 viene incarcerato brevemente per un messaggio di solidarietà a Benedetto Croce. Cesare Pavese, del 1908, di questi giovani, è il solo ad aderire al Partito Nazionale Fascista. Lo fa di malavoglia, su pressioni della sorella maggiore, perché non ha alternative se vuole insegnare. È quello, diciamo, meno coinvolto nelle trame politiche, ma paga lo scotto della sua amicizia sentimentale con una donna veramente fuori serie, Tina Pizzardo, 1903, una studiosa di matematica, che era stata arrestata nel 1927 per un anno e poi esclusa dall'insegnamento, si manterrà con lezioni private. La donna dalla voce rauca, così la definirà nelle sue lettere Pavese, e viene sequestrata a Pavese una lettera diretta a Tina Pizzardo, scritta da Altiero Spinelli, e per questa lettera Pavese viene condannato a 3 anni di confino. Poi troviamo in questo gruppo di giallisti torinesi Franco Antonicelli, laureato in lettere e in legge, un saggista, un poeta, e insieme a lui il filosofo Ludovico Geymonat. Ancora Norberto Bobbio, 1909, stessa trafila del liceo d'Azeglio, e in famiglia respira un sentimento patriottico fascista, ma è la scuola che lo fa diventare un dissidente politico. Si laurea in legge e poi in filosofia. Chiuderei con Giulio Einaudi, 1912, figlio del senatore Luigi, allievo di Monti, e nel 33, all'età di 21 anni, apre la casa editrice omonima. Il logo vede uno struzzo che ingoia un chiodo. La rivista su cui collaborano tutti i giovani che ho citato è Cultura. Insomma, Giustizia e Libertà a Torino è radicata nell'intelligenza cittadina di tipo laico-progressista, elabora analisi di cultura che poi troviamo, ovviamente con pseudonimi, sul settimanale Giustizia e Libertà, stampato a Parigi e introdotto in modo clandestino in patria.
Foa lo vedo sfogliare dei libri, non maneggiare delle bombe. Lo vedo discutere nel salotto dell'editore Einaudi, ma non scivolare nell'ombra come un terrorista.
Eravamo dei giovani, eravamo dei studenti, e per questi emergeva Leone Ginzburg, che era molto precoce, e si era messo in testa che qualche cosa bisognava fare per combattere il fascismo. E Ginzburg aveva pensato ad una casa editrice fatta da giovani.
Continuo a supporre che quel personaggio autorevolissimo e dotto che deve sovraintendere al giornaletto torinese sia il senatore Luigi Einaudi. Ma credo che il senatore in persona non si esporrà molto. Agirà per mezzo del figlio, l'editore.
Ed ecco che allora Einaudi, il giovane Einaudi, pubblicò insieme con questo gruppo di amici la rivista La Cultura, completamente rinnovata, con un disegno chiaramente politico.
La retata contro il Centro Torinese di Giustizia e Libertà è preparata a lungo, nel silenzio, dalla polizia politica che si chiama Ovra. È una questione piuttosto delicata, perché se da un lato il regime fascista dà per scontato che gli oppositori ci siano e che siano comunisti, non accetta che ci sia una dissidenza di tipo borghese. La rete spionistica che riesce a vulnerare questo Centro di Giustizia e Libertà ha come punta di diamante un personaggio famosissimo all'epoca, Dino Segre, alias Pitti Grilli. Nato nel 1893, è il fiduciario numero 373 dell'Ovra, pagato con 5.000 lire al mese, all'epoca era una somma notevole, più extra. Gli extra sono le trasferte a Parigi, dove si reca per portare i messaggi dei torinesi a Carlo Rosselli. Scrittore di grande rinomanza, vediamo un po' i suoi titoli: Mammiferi di lusso, La cintura di castità, Cocaina, Oltraggio al pudore, La vergine a 18 carati, oppure l'ultimo libro di grande successo da 31, I vegetariani dell'amore. Quindi era per certi aspetti un pornografo, i suoi libri posti all'indice. E come fa uno scrittore del genere a diventare una spia? Per questioni private. Lui ha un rapporto sentimentale con una vecchia poetessa e dal punto di vista di Pitti Grilli è una relazione strumentale per entrare negli ambienti che contano. E a un certo punto la abbandona. Lei, rancorosa, si lega a un gerarca squadrista torinese, Pietro Brandimarte, e nel 1929 orchestrano una trappola, cioè prendono delle lettere di Pitti Grilli che vengono interpolate con dei commenti contro Mussolini. Viene arrestato. Al processo riesce a dimostrare la propria innocenza e Brandimarte viene imprigionato per un anno. E in aula, in modo sinistro, allude contro il suo accusatore: quando esco te la farò pagare. Se non che, proprio quando sta concludendosi questa espiazione di un anno, Pitti Grilli si lega all'Ovra, lo fa come una assicurazione, si lega al potere per essere protetto. È uno scrittore in crisi, oramai è superato dai tempi, e le sue opere più creative divengono questi rapporti spionistici. Vediamo uno stralcio da Parigi, 14 aprile 1935. E lui scrive al suo referente dell'ovra e dice: io per insinuarmi da Rosselli devo passargli informazioni sull'Italia e me le dovete dare voi. La cosa di cui sono più avidi è la notizia. Notizia finanziaria, letteraria, politica. Io di notizie non ne ho. Qualche notizia dovete mandarmela voi. Per esempio, quando in carcere muore Gramsci, io lo vengo a sapere 15 giorni dopo, ma avendolo saputo prima, potevo passare l'informazione e acquistare notevoli benemerenze, perché vi assicuro che sono a corto di notizie. Erano quelli di GL a Parigi e a Torino dei cospiratori piuttosto ingenui. Si aprirono a Pitigrilli, lo utilizzarono come corriere e si confidarono. Questo idealismo lo pagheranno duramente.
Ho finalmente potuto conoscere Carlo Levi, il pittore. Ho fatto le cose cautamente, lasciandomi, secondo il metodo suggeritomi da voi, assorbire progressivamente. Dopo avermi tenuto in osservazione per alcuni mesi, Vittorio Foa mi ha condotto ieri in piazza Vittorio Veneto. Non ho guardato per prudenza il numero, ma saprei tornarci. Dove, a un quinto piano, Carlo Levi ha uno studio di pittura.
Levi Carlo, nato a Torino il 29 novembre 1902. Statura 1,70 m. Corporatura robusta. Naso convesso, dimensioni lungo.
Nell'antifascismo torinese, Carlo Levi è un uomo di primissimo piano. La sua attività risale a parecchi anni prima dell'inizio dell'attività di Vittorio Foa. Carlo Levi conosce una grande quantità di gente che ha delle idee, dei denari e dei propositi. Carlo Levi ha la sensazione di essere tenuto d'occhio. Dice che un tale è stato a Roma e ha parlato con un funzionario del Ministero dell'Interno, il quale, mostrandogli un vasto dossier torinese, gli ha detto che Carlo Levi è seguito da vicino e si sa sul conto suo assai di più di quanto egli non creda.
La retata contro il Centro Interno Torinese di Giustizia e Libertà scatta il 15 maggio 1935. A dimensione di massa, ben 250 persone sono fermate e di queste 41 verranno poi tratte in arresto e mandate al Tribunale Speciale. Ci sono anche intellettuali che non si sono mai occupati direttamente di politica. Per tutti possiamo ricordare il poeta Giacomo Noventa, che per un mese sarà in carcere in isolamento. Il regime è molto attento a non far filtrare la notizia sulla stampa. Sarebbe uno smacco dover ammettere che tra molti giovani figli della borghesia italiana, lontani dalla Internazionale comunista, si annidano gli oppositori all'Italia Littoria. E ci sono anche in questa ritratta dei commenti dei poliziotti, registrati appunto dalla documentazione d'archivio, dove l'antifascismo dei torinesi giellisti viene assimilato alla cospirazione giudaica. E credo sia uno dei primi accenni appunto di razzismo in modo esplicito da parte dei funzionari. C'era chi, come Foa, Vittorio Foa, era nipote di un rabbino, anche se Foa personalmente era ateo. Oppure Massimo Mila proveniva da una famiglia ebraica. Tra gli imputati ci sarà anche Giulio Einaudi, un anno di reclusione e la sua casa editrice per una quindicina di mesi rimane chiusa. Il rapporto di Pitigrilli sulla retata è veramente quanto di più perfido possiamo immaginare. Una frase riferita alla rivista La Cultura: è un ago calamitato sul quale si raduna tutta la limatura di ferro dell'antifascismo torinese. E poi va a Parigi questo spione a registrare i commenti alla retata di Rosselli. Rosselli è amareggiato per gli arresti di Torino. Ha parlato di uno al quale hanno arrestato il padre e la madre e che sta impazzendo. Altro rapporto successivo di Pitigrilli da Parigi il 16 giugno. Rosselli, in apparenza, non mi risulta avere nessun sospetto su di me, ma il fatto di aver arrestato Foa e il professor Giua, col quale io ero in contatto, e anche Mila, che scrisse le lettere che io portavo da Torino a Parigi, può destare i suoi sospetti, se non subito più tardi. Logicamente io, se non lavorassi per voi, dovrei essere arrestato. Lasciarmi indisturbato può dare a sospettare che io sia al vostro servizio, ma desidero evitare questo pericolo, perciò dovreste confrontarmi con Foa, Giua, Mila e lasciarmi in libertà dopo qualche giorno. se in carcere io vedessi la madre di Giua. Pensate alle lunghe conversazioni che potrei avere in seguito con Renzo, ai suoi sfoghi, alle sue confidenze. Lo stesso dicasi per il fratello di Garoshi. Avrei però piacere di essere arrestato con qualche accorgimento. L'idea di passare qualche giorno a Regina Coeli non mi spaventa, ma non mi farebbe piacere viaggiare da Torino a Roma in condizioni scomode. E insomma, Pitigrilli, uno spudorato mentitore, si fa forte di questo rapporto segreto e perverso con il potere. Il suo è uno spirito gregario di un doppiogiochista nato. Disprezza gli idealisti, dice di loro, non sanno vivere. Pitigrilli è il prototipo del nuovo italiano come lo vuole il regime.
Vittorio Foa, ci vuole raccontare la giornata di quel famoso arresto del maggio 1935, la grande retata, la seconda grande retata torinese di Giustizia e Libertà?
Sì, vabbè, io naturalmente di quella giornata ricordo soltanto il mio arresto, quello degli altri non l'ho potuto vedere. Fummo moltissimi arrestati, non mi ricordo più. E poi una parte di noi furono trattenuti a Torino, poi in parte liberati, anzi. E poi una parte furono portati a Roma, e fummo portati a Roma in un cellulare, che in cellulare erano delle carrozze ferroviarie, dove c'erano tanti piccolissimi scompartimenti da un metro quadro, dove si stava seduti obbligatoriamente per tutto il viaggio, no? E si stava piuttosto male, poi era, mi pare, di giugno, poi noi fummo arrestati il 15 maggio, quindi erano i primi giorni di giugno, faceva un caldo terribile. Quella sera fummo portati uno per uno dentro quel treno. Mi ricordo che sentii la voce di Giulio che diceva: ma partiamo col diretto delle 11.35, con quella sua voce nasale che tutti conosciamo bene e che aveva un po' un tono manageriale già allora, come per dire: io questi treni li conosco. In genere forse andava giù in vagone letto, questa volta andava giù in vagone cellulare, era un po' diverso.
Il processo al centro interno torinese di Giustizia e Libertà in sostanza passa in incognito. L'opinione pubblica non se ne accorge perché la stampa lo tace. È un processo molto duro, molto severo. Gli imputati vengono divisi sostanzialmente in due categorie: chi in qualche modo collabora e chi invece è intransigente. Tra gli intransigenti Vittorio Foa, 15 anni di carcere. Tra chi invece è più malleabile c'è il giovane Massimo Mila, ha uno sbandamento, accusa Foa di cospirazione e la condanna applicata a Massimo Mila sarà più lieve, 7 anni. Poi c'è chi dal carcere passerà al confino, Carlo Levi, e sarà, lo possiamo dire in modo retrospettivo, una condanna da un certo punto di vista produttiva per la letteratura. Basti citare Cristo si è fermato a Eboli, che raccoglie, come sappiamo, l'esperienza autobiografica. C'è una notazione molto interessante. A un certo punto questi giallisti vengono messi insieme a Regina Coeli e assegnati ad una cella comune dove possono trovarsi per studiare 2 ore al mattino e 2 ore al pomeriggio. Sono Vittorio Foa, Ernesto Rossi, catturato nel 30, Massimo Mila, il loro maestro Augusto Monti, il milanese Riccardo Bauer. Qual è il motivo di questo strano provvedimento? È un motivo molto subdolo. Il regime, in particolare l'Ovra, il suo dirigente Guido Leto, sospetta che possa esserci, diciamo, lo zampino di Giustizia e Libertà nell'attentato terroristico avvenuto a Milano il 12 aprile del 28 alla Fiera Campionaria. E allora, mettendoli insieme in una cella e inserendo dei microfoni, si registra, le trascrizioni sono conservate oggi all'Archivio Centrale dello Stato, nella speranza di trovare degli elementi di imputazione. Non verranno trovati perché ovviamente sono totalmente estranei. È un attentato rimasto ancora avvolto nel mistero. In questa cella comune studiano. Lo studio è collettivo e grazie a queste intercettazioni da pionieri della polizia scientifica oggi possiamo ricostruire giorno per giorno gli studi di matematica, di letteratura, di geografia che, uniti alle lettere dal carcere, compongono un mosaico dal quale si può abbastanza agevolmente ricostruire il loro immaginario collettivo, il loro impegno, la loro cultura, il loro livello di elaborazione politica. E intanto cosa accade fuori dal carcere allo spione che li ha fatti arrestare, a Pitigrilli? Pitigrilli continua il doppio gioco, sta ancora alle costole di Carlo Rosselli e un certo giorno incontra a Parigi Emilio Lussu. Gli si avvicina e dice: ho il piacere di parlare con l'onorevole Lussu. E Lussu, che aveva capito il personaggio, gli ha risposto: sì, tu sei Pitigrilli, scostati, che di fronte a uno come te una pistola spara da sola. Grazie, rispose Pitigrilli, si inchinò e cambiò percorso. Questo spione si ritrovò dopo il 38 in una condizione spiacevole, essendo lui pure, come altri che aveva fatto arrestare, appartenente a una famiglia ebraica. Allora ricorse ai collegamenti che aveva ai vertici del regime, venne aiutato da Edvige Mussolini, sorella del duce, e riuscì a evitare l'internamento. Nel 1940 fuggì in Svizzera, dove nel 1945 ebbe notizia che il suo nome veniva fatto circolare a proposito dei confidenti dell'ovra. Lui negò, poi però smascherato, fuggì in Argentina. In Argentina si costruì una nuova vita, come ha detto stampa, del dittatore Perón. Nuovo colpo di scena, la conversione al cattolicesimo, una cosa imprevedibile, inusitata per un pornografo come Pitigrilli. Riuscì a entusiasmare i gesuiti, che sul periodico Civiltà Cattolica pubblicarono molti articoli di elogio, proponendolo a modello.
Oramai screditato, l'ex agente dell'ovra si trasferisce in Argentina e successivamente a Parigi. Ed è qui, nella capitale francese, che la televisione italiana lo ritrova nel 1973. Ma del passato del Pitigrilli informatore del regime, nell'intervista rilasciata alla RAI, non v'è traccia.
Pitigrilli, lei ha vissuto la sua giovinezza a Torino. Com'era allora a Torino?
Torino allora era Torino. Oggi non è più Torino. Oggi è un'altra città. Nella mia Torino si parlava piemontese. Nelle buone famiglie si parlava piemontese. Presto gli aristocratici si parlava francese. Oggi non si parla più piemontese. Ecco perché io non mi sento un uomo d'oggi.
Lei ha conosciuto letterati, artisti, ma fra i personaggi che ha incontrato, chi lo ha colpito di più?
Ah, ho conosciuto l'uomo più sensazionale dei nostri tempi, un uomo per il quale merita di essere vissuti in questo secolo, Padre Pio. Quest'uomo prodigioso, l'uomo del miracolo, l'uomo che sapeva ciò che gli altri non sanno.
Naturalmente anche la sua arte, se così la possiamo chiamare, cambiò ispirazione. I suoi nuovi romanzi erano edificanti, peperoni dolci. E nel 1959 un libro il cui titolo denuda il suo autore, Sacrosanto diritto di fregarsene. Morì a Torino l'8 maggio del 1975, proprio alla vigilia del suo 82esimo compleanno. E negli necrologi ne spicca uno di Indro Montanelli, nel quale il grande giornalista sul Corriere della Sera, dipingendo Pitigrilli, scrisse: io rifiuto di pensare che fosse uno spione, era incapace di far male a una mosca. Ben diversamente la vedeva Vittorio Foa, che lesse nel secondo dopoguerra i rapporti spionistici contro di lui. Foa lo considerava una canaglia, e Lussu ancora peggio. Nei giorni del 47-48, quando si discuteva il ricorso di Pitigrilli contro l'inclusione nelle liste dell'ovra, fu proprio Lussu a testimoniare e a inchiodarlo alle sue responsabilità, ricordando quella retata del metà maggio del 1935 che aveva fatto finire in prigione tutto il centro interno torinese di Giustizia e Libertà.
Il 15 maggio 1935, in seguito a una delazione, tutti gli appartenenti al movimento antifascista di Giustizia e Libertà vengono arrestati, decretando di fatto lo scioglimento del nucleo torinese. Mimmo Franzinelli l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Francesca Zammarelli. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.